Sanguinetti, artista partecipante alla prima serata di Absolute Poetry, cantieri internazionali di poesia. Edoardo Sanguinetti, che è poeta e performatore come in questa occasione, è critico, teorico, abbiamo visto con grande successo questa mani ha incontrato le scuole, e riassumendo, un intellettuale. Sembra debita una domanda. Alla vigilia di questo festival, la situazione della poesia in Italia appare nebulosa, da una parte per le difficoltà editoriali e dall'altra per la democratica indiscriminazione della rete, per i rapporti spesso conflittuali tra le diverse correnti, a causa di un discorso che spesso si eleva su toni specialistici proprio da parte di coloro i quali vorrebbero combattere l'elitarismo poetico. Per quanto la riguarda, appunto da figura di riferimento nel panorama poetico contemporaneo, qual è la situazione della poesia in Italia?
Ma è una situazione, come del resto è descritto nella domanda che mi fa, effettivamente molto confusa, molto, molto caotica, c'è di tutto. E quindi è difficile orientarsi. In altri periodi accade che ci sia o un movimento egemone o qualche figura che appare magari isolata, ma insomma subito di rilievo. Negli ultimi anni sul terreno della poesia c'è stata una posizione eminentemente di tipo spesso nostalgico di ritorno all'ordine, ma questo rimescolate senza dei programmi molto definiti. C'è molto individualismo, che spesso è individualismo di un gruppetto, insomma, ma senza che si svolga poi un dibattito vero e proprio. Infatti questo è testimoniato anche da antologie che prendono un andamento quasi da elenco telefonico, ecco. I mezzi poi di comunicazione complicano anche le cose perché c'è una sovrapproduzione, scrivono in tantissimi, pochi leggono.
Bene. Parlavamo appunto con Cristian Sinicco, che è un poeta triestino che aprirà la serata di giovedì, in preparazione a questa intervista, e trovavamo diffusamente nella sua opera un risvolto parodico, una sorta di gioco alla parodia, cercando di evitare un'analisi lucida. Ci chiedevamo la volontarietà e la funzione di questo.
Ma l'elemento parodico può essere molto stimolante. Il gioco, anche il gioco verbale o il gioco, diciamo, tematico, ecco, può essere rilevante. Io personalmente, per esempio, sono dell'opinione che spesso nel mondo moderno è proprio attraverso il comico, ma questo risale già a cose non solo dello scorso secolo, ma ottocentesche. Il mondo tragico si esprime nella forma del comico, una specie di riso isterico, ecco, di furir. Nel modello dell'isteria, che è stato poi il nucleo da cui è sgorgato la psicoanalisi e tutto quanto, c'è proprio questa specie di incontenibile ridere per non piangere, diciamo, ecco. Ma questo è stato anche indagato, insomma, vale per Chekhov come per Kafka, e si va avanti fino a Beckett e cose simili. Allora sì, può essere una via positiva, personalmente la condivido e spesso l'ho praticata anch'io.
Capisco. Lei ha fatto parte del gruppo 63 dei Novissimi, che erano una fucina tesa a ricercare un nuovo modo di praticare la poesia. In che modo lavoravate e quanto questa militanza, se mi si passa il termine, ha influito sulla sua crescita? E poi, riconducendoci all'individualismo di cui lei parlava, sembra essere sovrano, è ancora possibile una simile esperienza per un gruppo di poesia?
Ma noi eravamo poi in realtà piuttosto indipendenti l'uno dall'altro, anche se... bisogna dire che forse fu proprio il costituirsi del gruppo dei Novissimi che stabilì e consolidò questi rapporti fra di noi, scoprendo che eravamo meno soli di quanto immaginavamo. L'occasione fu la rivista Il Verri di Anceschi, lì ci conoscemmo in qualche modo. Allora, da un lato c'era, come dire, una coppia romana, i più anziani relativamente parlando del gruppo, cioè Giuliani e Pagliarani, dall'altro lato i milanesi, allievi tutti e due direttamente di Anceschi, che si conoscevano bene fra loro, Porta, che è già scomparso da un po' di anni, e Balestrini, più giovani. In mezzo c'ero io, che invece vivevo a quell'epoca a Torino, ecco. E fu un po' con la riunione di questo nel 61 che costituì il gruppo dei Novissimi. Giuliani, che curò l'antologia, ha insistito nella prefazione su un punto che era abbastanza efficace. Da un lato una specie di vitalità affidata alla ricerca poetica, ecco, riprendendo con libertà un'idea leopardiana, un accrescimento di vitalità, diceva lui, e poi una poesia schizomorfa, cioè che replicava una sorta di atteggiamento psicopatologico nei confronti della realtà, schizoide e disgregata, ma naturalmente c'era chi lo accentuava in un senso, chi in un altro. Lui era molto legato a una poetica, tra virgolette potremmo dire psichiatrica, come risulta la diagnosi che faceva. Pagliarani molto meno. Quando io feci un'antologia nel 69 che arrivava, si concludeva proprio sui Novissimi, Pagliarani lo collocai nello sperimentalismo realistico, cioè mi parve molto più vicino a certe ricerche di tipo narrativo. Lo misi insieme a, per esempio, a Pasolini e prima a Pavese. Qualcuno disse maliziosamente che avevano in comune soltanto il fatto che cominciavano per P, che mi pare una cosa carina, ma in realtà no, secondo me c'era qualcosa di più dell'iniziale, ecco. E invece no, io e gli altri due più giovani eravamo più orientati verso posizioni di disgregazione della forma, ecco, mentre Pagliarani era ed è rimasto più costruttivo, se così si può dire.
Lei lavora a stretto contatto con musicisti, come nel caso di Scodanibbio, e attori, mi viene in mente Libero, Vicin, Rap, Macbeth, Remix.
Che è anche musicista, tra l'altro, Libero.
E anche regista, io ho visto
anche regista, sì, poco,
lo spettacolo
in
che
Maria
portava. Le volevo chiarire uno dei temi più dibattuti all'interno di Absolute Teach, che è stato un corso / laboratorio di poesia performativa collaterale alla scorsa edizione del Festival, ed era appunto come poesia e musica, pur provenendo da due diverse entità e perciò sensibilità, potessero collimare e combaciare in un non cantautorato. E come la poesia potesse abitare la voce di un attore in un non teatro.
Sì, è un ambito di ricerca. Io non amo molto i due estremi tra i quali si può operare, cioè la poesia sonora e la poesia visiva. Mi sembra che sia più fecondo operare in una situazione intermedia tra le due cose, facendo riferimento da un lato all'elemento figurativo nella poesia e dall'altro lato all'elemento sonoro. La mia opinione, espressa in breve, può essere: la vera poesia sonora l'hanno fatta i musicisti e la poesia visiva l'hanno fatta i pittori, ecco, utilizzando magari materiali appunto verbali e via dicendo. Io ho cominciato a lavorare con Berio e quello all'inizio degli anni 60 fu il primo esperimento, poi ho continuato a lavorare con moltissimi musicisti per questo rapporto, in qualche caso anche operando come performer, nel senso di voce recitante. Nel caso di Scodanibbio questo è appunto un rapporto molto stretto. Postcartem quasi sempre è stato eseguito da me e da lui direttamente, cioè dagli autori del testo e dal compositore ed esecutore direttamente, e questa è una forma molto, molto positiva. In altri casi no, per esempio appunto sì, con Berio mi è capitato di fare la voce recitante per una delle composizioni che risalgono agli anni 60, nel 65, per Laborientus II, ma era un caso abbastanza eccezionale, insomma. E poi in pubblico raramente ho fatto, soltanto forse con Luca Lombardi è capitato in un'opera che ancora non è terminata, un oratorio su Lucrezio, anche di fare voce recitante con canto, strumenti solisti, orchestra, è una cosa più complessa e più responsabile, nel senso che è un lavoro molto più delicato, ecco, se uno opera in dialogo con un altro allora è possibile elaborare un testo musicale molto preciso, ma basta l'intesa fra due persone, in altri casi la cosa diventa molto più complicata. Ecco. Il cantautorato è tutta un'altra faccenda effettivamente, poi è ancora un genere a parte. Sì.
Vabbè, un'ultima cosa che è più una curiosità. Noi che appunto abbiamo preparato questa intervista siamo dei poeti o dei debuttanti poeti, cioè ci affacciamo a una scena che, come dicevamo prima, già difficile e a poco e quindi riveste particolare interesse sapere la formazione artistica di un autore. Qual è stato il suo apprendistato poetico e in che modo la sua percezione del fare poesia è cambiata dalla sua formazione ad oggi?
Ma io ho cominciato, come spesso capita, molto presto a scrivere poesie, brutte poesie, come accade se uno comincia che è poco più che un bambino, insomma. Credo che sia molto importante il momento in cui si decide di pubblicare, in qualunque forma avvenga la pubblicazione, per non pentirsi poi, a torto ragione, a un certo punto bisogna decidere, poi naturalmente oggi in certo modo è più facile diffondere perché ci sono tante risorse tecnologiche, insomma, basta mettere in rete e via. Ma allora no, la cosa era più complicata e quindi anche di maggiore responsabilità, non era sentita così come potenzialmente anche molto effimera, uno si pente, fa, eccetera. Poi nel tempo naturalmente le cose sono cambiate, il primo libro esce poi nel 56, lo scrivo fra il 51 e il 54, e allora avevo tra i 20 e i 23 anni in sostanza. E poi sì, allora facevo riferimento a una sorta di immagine dell'avanguardia e quindi della rottura nei confronti del linguaggio costituito. Questo è rimasto un principio operante, ma naturalmente i tempi cambiano, io sono cambiato, eccetera, eccetera, e allora le forme contestative, critiche, alternative che ho cercato di elaborare sono anche queste, le ho fatte molto nel tempo. Ma qualche volta dico, io ho scritto una poesia la prima e poi tutto il resto è una specie di commento, conseguenza del primo gesto compiuto. Insomma, per così dire, c'è un famoso motto che dice, state attenti a quello che desiderate perché poi si avvererà sul serio, allora bisogna essere prudenti in quello che si desidera. E così bisogna stare attenti come si comincia, perché in qualche modo poi si rimane legati oppure costretti a delle sconfessioni, ripartenze che spesso sono faticose e perturbanti. Insomma, pentirsi non è divertente. Nel complesso io devo ammettere che non mi sono mai pentito di quello che ho fatto, anche perché ho sempre pensato, beh, io ero così, in una condizione così, e ogni cosa alla sua data, non ho mai corretto niente, ho sempre ripubblicato le cose così come erano nate, poi agli altri tocca dire bene, male, eccetera, eccetera.
Vabbè, la ringraziamo moltissimo.
Auguri, buon lavoro.